In studio, dopo il successo della manifestazione del 15 marzo, la mobilitazione dei ragazzi del Fridays for Future per chiedere azioni concrete contro i cambiamenti climatici continua per quanto riguarda Firenze. Domani in Piazza Santissima Annunziata si terrà il sesto presidio consecutivo per il clima. Ma per parlare un po' di quello che sta accadendo a livello, non diremo planetario, ma sicuramente europeo dopo la grande manifestazione della scorsa settimana, salutiamo e ringraziamo di essere con noi il professor Franco Prodi. Buonasera.
Buonasera. Buonasera agli ascoltatori.
Fisico, accademico, meteorologo, studioso di fisica dell'atmosfera, meteorologia, climatologia, vabbè, un curriculum vastissimo. Ricordiamo solamente che è stato, insomma, ha preso parte a numerose commissioni di studio in campo nazionale e internazionale, ha diretto l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, di cui è tuttora ricercatore associato. Allora, professor Prodi.
Sì. Questa è un'imprecisione, non è stata rinnovata la mia associatura.
Ah, perfetto, non è più ricercatore. Vabbè, l'unica imprecisione, però, no? Il resto va bene.
Senta, professore,
come commenta lei questo grande movimento, insomma, che ha visto centinaia di migliaia di giovani?
Molto positivamente, che le nuove generazioni si rendano conto che il pianeta è unico e va salvaguardato. Ecco, poi naturalmente bisogna vedere se le motivazioni, se sono consapevoli di fine fondo e delle azioni che vanno intraprese. Insomma, la manifestazione è senz'altro estremamente positiva. Ecco.
Riguardo ai temi che vengono portati, però, lei è scettico sul fatto di puntare l'attenzione esclusivamente o principalmente sulla CO2?
Ma dunque, bisogna essere chiari, diciamo che ci sono due ambiti. Ecco, c'è l'ambito in cui le Nazioni Unite dal 1978 a questa parte hanno costituito l'International Panel for Climate Change e chiedono agli scienziati dei pareri sulla iniziativa da prendere. Questo è un ambito, diciamo, di rapporto tra i governi delle Nazioni Unite e gli scienziati. Ecco, però la ricerca ha dei sentieri suoi che sono diversi, insomma, ecco, cioè non è che progredisce con questo panel, insomma, solamente. Insomma. Ecco, quindi quello che intendo dire è che la conoscenza del sistema clima, nelle sue basi fisiche che sono essenziali, è incompleto, molto incompleto. Ecco, quindi quelle che vengono emesse sono delle raccomandazioni e soprattutto degli scenari, ecco, più che delle vere previsioni. Ecco, quindi sono certamente preoccupato del futuro del pianeta, ma dal punto di vista adesso dovremmo occuparci del degrado ambientale, che è misurabile, mentre questi scenari sono un ventaglio troppo ampio. Ecco, se lei sente un modello che prevede un riscaldamento di un grado e mezzo, due nel secolo e un altro di 8 gradi, vuol dire che sono modelli diversi, che non sono precisi, ecco, nella previsione, e quindi all'espressione stessa di lotta al cambiamento climatico mi lascia abbastanza perplesso, perché lotta vuol dire che tu hai delle conoscenze e hai dei mezzi per procedere. Insomma, io procederei in primo luogo, insomma, gererei queste azioni internazionali per occuparci della salvaguardia ambientale, della regolamentazione, dell'uso delle risorse fossili. Questi sono i punti importanti, poi naturalmente.
Quindi lei dice, da una parte c'è la riconversione ecologica, che è, per dirla così, che è un fatto sacrosanto, importante, che va compiuto e su cui dobbiamo mettere molti sforzi. Altro è il discorso del cambiamento climatico, su cui abbiamo ancora da approfondire.
Sì, voglio sottolineare che il cambiamento è connaturato al clima, non può non cambiare il clima. Perché ci sono delle ragioni ovvie e naturali, che sono la variabilità della distanza fra la stella e il pianeta, la variabilità della stella stessa, cioè il Sole non ha un'emissione costante, e soprattutto l'involucro di questo pianeta, che comprende l'atmosfera, comprende i gas triatomici, non c'è solo la CO2, c'è il vapore d'acqua stesso, la serra, il metano, l'ozono. ci sono le particelle di aerosol sospese, particelle solide sospese, e soprattutto le nubi. Cioè la mia posizione è dettata dal fatto che le nubi sono al centro del sistema climatico, e quindi siccome sono studio della mia vita, sono fisico delle nubi, so quanto è incompleta la conoscenza delle nubi e anche lo stesso assetto dell'uomo sulle nubi stesse. Cioè l'assetto antropico esiste, ecco, ma non possiamo quantificarlo in modo tale da portare a delle previsioni sulle quali si possa basare il comportamento mondiale.
Ecco, ma io ho sotto mano però un grafico, uno di tanti di quelli che girano, però questo è della NASA, ho controllato, insomma, che ci dice dal 2005 al 2019 la CO2 per quanto riguarda il ppm parts per million è passata da 380 a 411. Per lei questo è un dato non preoccupante? Per molti è il segno di un cambiamento ormai irreversibile.
No, ma insomma, dobbiamo distinguere quello che il global warming dal global change. Ecco, il fatto che l'anidride carbonica aumenti vuol dire che cambia la composizione dell'atmosfera. Poi bisogna vedere tutto il resto, come reagisce il sistema, ecco, per dire che avremo sicuramente un riscaldamento di una certa portata. Quello che noi sappiamo, guardando il passato, che è quello strumentale: i due secoli passati sono gli unici in cui noi abbiamo avuto una strumentazione su tutto il globo.
Professore?
Tutto il globo. E questi ci dicono che la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado ogni secolo. Ecco, quindi questi sono i dati di fatto, cioè dalla strumentazione fisica. L'altro dato di fatto è che l'uomo industriale nello stesso periodo ha cominciato, cioè con la macchina a vapore di Watts alla fine 1795, ha cominciato a uscire dal ciclo animale normale, dal metabolismo di quello che è l'equivalente dell'uomo, cioè un vitello, un cervo, eccetera.
Sì, certo.
È diventato, il ciclo del ciclo consuma le energie fossili in una maniera esagerata, le risorse che sono limitate nel tempo, il nucleare compreso, insomma, cioè non è che possiamo, e quindi rispetto del pianeta si impone sulla dati misurabili del degrado ambientale, e naturalmente questo comporta una variazione anche di stili di vita. E questo che i giovani non hanno la consapevolezza di che cosa comporta questo tipo di azioni, non solo diciamo sotto il nome di lotta al cambiamento climatico, diciamo un certo numero di azioni che portano a una sobrietà nell'uso delle risorse fossili, degli accordi internazionali basati su altre basi, che non sia il mercato della CO2 e basta, insomma. Ecco. Tra l'altro anche dal punto di vista della fisica non è certo che la banda, le bande di assorbimento della CO2 non abbiano una saturazione, perché se hanno una saturazione è chiaro che l'effetto dell'aggiunta dal punto di vista del riscaldamento non è consistente. Non so se
sì, diciamo che più o meno anche noi profani abbiamo capito. Grazie per le sue risposte puntuali, professor Franco Prodi. Buona serata, grazie di essere stato con noi.